Bene, allora buongiorno a tutti. Tra oggi e giovedì prossimo termineremo lo studio del discepolato che è stato tratto liberamente dal libro di Neil Anderson, Libertà in Cristo. Nella sessione precedente abbiamo meditato con Giuseppe quale sia per il Signore l'importanza del perdono. Apprestandoci oggi a terminare queste 10 sessioni, tratteremo un tema che è parente stretto di quello trattato la volta scorsa, cioè le relazioni con gli altri, del quale il perdono evidentemente costituisce solo una parte. Ci siamo detti tante volte che il nostro Dio è un Dio di relazione. Da sempre Egli ha voluto tessere una relazione di amore con la sua creatura, l'uomo, sia in forma individuale, dapprima con Adamo, poi in forma collettiva, il suo popolo Israele, il popolo che gli si è formato, fino ad estendere la sua grazia all'intera umanità con la quale egli desidera avere una relazione di amore. Egli infatti desidera che tutti gli uomini siano salvati e quindi desidera accogliere tutti gli uomini in modo che possano diventare suoi figli. Anche noi quindi siamo chiamati ad avere una giusta relazione con Dio che passa attraverso un legame di amore. Una giusta relazione con Dio deve portarci ad una giusta relazione con il nostro prossimo, in primo luogo con i fratelli, ma anche con tutti coloro che ci circondano. Gesù chiarisce questo fatto nel dialogo con un dottore della legge che leggiamo in Matteo 22, versetti 36-40. E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, simile ad esso, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. E ancora Gesù insiste. In Giovanni 13, 34 e 35, quando disse: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Allora, in realtà non è un nuovo comandamento, perché abbiamo visto che ciò che abbiamo letto precedentemente era già nella legge in Deuteronomio. Però Gesù ribadisce questo concetto, che è così importante avere amore gli uni per gli altri. E abbiamo ascoltato bene, non serve conoscere a memoria le dottrine, il piano profetico per gli ultimi tempi, non serve riempire le nostre vite con adempimenti religiosi formalmente corretti. Il nostro prossimo vedrà che noi siamo diversi solo se saremo in grado di attirarli a noi, mostrando quanto è l'amore che abbiamo gli uni per gli altri. E questa è la vera evangelizzazione efficace. Se questo non si realizza, vuol dire che non siamo impegnati a far agire Gesù nella nostra vita. È una dura realtà, ma sta scritto e siamo tutti inadempienti. Allora, il nemico delle nostre anime fa di tutto per incrinare i nostri rapporti fra di noi, facendo leva sulla nostra carnalità per dividerci e distruggere l'edificio spirituale che è la Chiesa e anche con quelli del mondo. Se vogliamo che questo non avvenga, è essenziale che comprendiamo come relazionarci gli uni con gli altri. E questo avviene se teniamo presente alcune verità. Abbiamo 4 punti da trattare. Il primo: è necessario comprendere bene la grazia. Secondo, comprendere la nostra responsabilità verso gli altri. Terzo, come dobbiamo comportarci quando gli altri sbagliano. E quarto, il principio dell'autorità. È necessario comprendere bene la grazia. Iniziamo con il primo punto. Stiamo facendo questo cammino di santificazione intorno ad altri, insieme ad altri. E spesso succede che noi pretendiamo che gli altri comprendano la volontà del Signore allo stesso modo come la comprendiamo noi. Questa pretesa è quella che fa sorgere tanti problemi tra di noi, perché pretendiamo che gli altri camminino al nostro passo senza aspettare i tempi di rivelazione l'uno dell'altro. Infatti, il tempo di rivelazione non per tutti avviene allo stesso momento, per ognuno di noi è diverso ed è per questo che abbiamo fratelli davanti e fratelli dietro. Tutti sono però impegnati a camminare partendo dalla stessa base, e cioè lasciare agire Gesù in noi, perché questo è esercitare la grazia. Solo così non avremo la pretesa che il fratello che magari è rimasto indietro si adegui immediatamente al nostro modo di pensare senza attendere i suoi tempi di rivelazione. Attenzione, quando guardiamo un fratello che è più avanti, vigiliamo di non guardarlo come un idolo. Dobbiamo invece avere la giusta consapevolezza che anche a lui è stato dato solo e unicamente per grazia di Dio, come dice Paolo in 1 Corinzi 4, versetti 6 e 7. Ora, fratelli, per amore vostro, io ho applicato queste cose a me e ad Apollo, affinché per mezzo di noi impariate a non andare al di là di ciò che è scritto, per non gonfiarvi l'uno per l'altro a danno di terzi. Che cosa infatti avete che non avete ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? È mediante il praticare la grazia che entreremo in questa consapevolezza che ci porta al giusto equilibrio, perché chi è avanti non lo innalzeremo e da chi è indietro non avremo più pretese, ma pregheremo per il fratello che possa a sua volta vedere ciò che gratuitamente abbiamo visto noi, così come dice in Filippesi 3, 15 e 16. Quanti siamo perfetti, abbiamo dunque questi pensieri. E se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo, ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola di condotta, in pieno accordo. È la stessa regola di condotta che dobbiamo avere, non può essere altro che impegnarsi a dimorare in Gesù. Non ci può essere un'altra regola che ci metta tutti sullo stesso piano. È importante considerare il fratello che è indietro, sia in buona fede. Se poi non si sottomette, non è affare nostro, se la vedrà con il Signore. La comprensione della grazia riguarda anche un altro aspetto. Se abbiamo coscienza che Gesù è vivo in noi e ci ricordiamo della nostra venuta a morte, se lo chiamiamo a dirigere la nostra vita, lui cambia le nostre abitudini, attitudini, e questo succede per grazia attraverso la fede. Perciò, avendo sempre presente questo concetto, saremo portati ad avere misericordia verso coloro che non lo mettono in pratica, perché siamo ben coscienti che senza di lui le nostre reazioni carnali non possono essere altro che negative. E questo si associa alla verità espressa in Romani 7,18. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Se non impariamo a mettere in funzione attraverso la fede la vita di Gesù in noi, ci comporteremo sempre in maniera negativa, perché la nostra carne produce ciò che non è gradito a Dio e crea le condizioni perché gelosie, inimicizie, divisioni, fazioni siano sempre più presenti. Più siamo abituati a stare in comunione con Lui, più diventiamo consapevoli del nostro peccato, non di quello degli altri. In Luca, al capitolo 5, abbiamo l'episodio della pesca miracolosa che non andiamo a leggere, ma ci ricordiamo che Pietro, al contatto con la maestà gloriosa di Gesù, non poté fare a meno di inginocchiarsi riconoscendosi peccatore. In Luca 5,8, Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai ginocchi di Gesù dicendo: Signore, dipartiti da me, perché sono un uomo peccatore. Non è stata una reazione carnale, vedendo la rete piena di pesci, dicendo: Signore, grazie, che grande milagro che hai fatto, ci hai riempito la rete di pesce. Ma vedendo proprio la potenza di Dio, lui è esploso in questa esclamazione: dipartiti da me, perché io sono un peccatore. Quindi è la consapevolezza di questa verità che in noi non abita alcun bene. E troppo spesso ci capita invece di trascurare le nostre mancanze e di sottolineare quelle degli altri. Quando succede questo, la causa risiede nella tiepidezza della nostra relazione con Gesù, nel fatto che non abbiamo imparato a togliere la fiducia in noi e a ricorrere a Lui come dovremmo. Se viviamo della grazia di Dio, daremo agli altri la sua grazia. Daremo gratuitamente ciò che abbiamo ricevuto gratuitamente. Saremo misericordiosi come Lui, ameremo come Lui ci ha amati. Come lui ci ha amato per primo, perché questo lo produce lui in noi. Secondo punto, comprendere la nostra responsabilità verso gli altri. In ogni relazione abbiamo sia diritti che responsabilità. Dove poniamo l'enfasi? Sulle responsabilità o sui diritti? Se poniamo l'accento sui nostri diritti, distruggiamo le nostre relazioni. Questa immagine che ho trovato è molto significativa, sintetizza bene questo punto. A noi risulta naturale, nei rapporti con gli altri, puntare il dito verso l'altro per evidenziare le sue mancanze. Il Signore ci ha affidato un mandato che dobbiamo onorare, quindi è sulle nostre responsabilità che va posto l'accento. Esaminiamo quattro casi. Prendiamo il caso del matrimonio. La sottomissione al marito è un compito che riguarda la moglie e non deve essere impugnato dal marito, che deve occuparsi di ciò che riguarda lui, cioè l'amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa. E questo non riguarda la moglie, che deve accentrare la sua attenzione sulla sottomissione. Quando ci sono difficoltà di coppia, ognuna delle due parti è chiamata a mettersi in discussione per quanto riguarda la propria responsabilità nei confronti dell'altro, ponendosi davanti al Signore con cuore sincero, che non mancherà di segnalare cosa non va. Farà intendere che le problematiche nascono a motivo del fatto che affrontiamo le situazioni indipendentemente da Lui e ci indicherà la strada del rinnegare noi stessi e portare ogni giorno la nostra croce. Vediamo ora tra fratelli. Nei rapporti con i fratelli della Chiesa. Ogni credente deve porre l'enfasi sulla responsabilità di amare gli altri anziché sul diritto di essere amato dagli altri. In questa Chiesa non c'è amore, vado a cercare altrove dove posso prendere quello che mi interessa. Prova tu a dare l'amore di cui hai bisogno. Ognuno si metta singolarmente in discussione davanti al Signore. Non mancherà di segnalarci le nostre mancanze individuali, ci darà la forza, se chiamato in causa, di esserne liberati. E così anche i genitori devono porre l'enfasi sulla responsabilità di crescere i figli nell'istruzione e di disciplinarli anziché sul diritto che essi siano obbedienti. I figli, d'altra parte, hanno la loro responsabilità di essere obbedienti, anziché porre l'enfasi sul diritto di essere istruiti e disciplinati. Quanti feriti nel corpo di Cristo per aver posto l'enfasi sul diritto anziché sulla propria responsabilità. Anche al lavoro è necessario porre l'enfasi sulla responsabilità di ubbidire ai superiori, anziché porre l'enfasi sui diritti di essere trattati come vorremmo noi, fermo restando che ci sono dei limiti, i quali riguardano anche i superiori. Quindi che tutto deve essere fatto nell'ambito della legge. Ora vediamo come comportarci quando gli altri sbagliano. Leggiamo in Galati 6, versetti 1-2. Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché non sia tentato anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Qui le parole più importanti sono rialzatelo e con spirito di mansuetudine. Infatti lo scopo della riprensione non deve essere il giudizio e la condanna, ma anzi il ravvedimento e il recupero, e ciò non può essere fatto se il tono è accusatorio. Per questo il Signore ci avverte di stare attenti ad avere uno spirito di mansuetudine, in modo di riprendere può essere tutto, cioè può chiudere ogni rapporto, provocare una reazione carnale, collerica. Ma il Signore ci dice in Proverbi 15:1: la risposta dolce calma la collera, ma la parola pungente eccita l'ira. Dobbiamo saper rispettare la persona con le sue caratteristiche e limitarci a mettere in evidenza l'errore, il peccato, senza diventare accusatori o ferire il carattere di chi ci sta davanti. Per esempio, la moglie può dire al marito: non mi ami più, oppure può dire: è un po' di tempo che mi sento trascurata. Nel primo caso il dialogo è chiuso, non mi ami più, è un'affermazione. Nel secondo caso, invece, il dialogo è favorito. Altro accorgimento: evitare di essere accusatori ponendo la questione in maniera impersonale. Esempio, nel caso in cui qualcuno parli volgarmente, digli: è sbagliato parlare volgarmente, e non dirgli: tu parli sempre volgarmente. In questo modo non viene attaccato il carattere della persona, non lasciandogli il modo di cambiare, ma viene sottolineato il comportamento su cui si può lavorare. Non riprendere direttamente coloro che criticano fratelli della nostra comunità o di altre, ma ricordare loro che siamo partecipi dello stesso corpo, sia la Chiesa locale o universale. Il fratello deve essere portato alla convinzione di sbagliare. Questo è l'atteggiamento che suscita in noi lo Spirito Santo, che non accusa mai, ma convince e attraverso di noi vuole continuare ad agire in questo modo nei confronti degli altri. Leggiamo anche in Matteo 7, 3, 5 la storia della trave e della pagliuzza che ben conosciamo. Gesù dice: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? È giusto segnalare l'errore del fratello, ma per correggere in maniera corretta è necessario avere sempre presente che in noi non abita alcun bene. Questo toglierà da noi il giudizio accusatorio e farà sentire al nostro interlocutore che stiamo segnalando l'errore, simpatizzando con lui, ben consci che può capitare a tutti noi, quindi da una posizione di solidarietà, mossi semplicemente dal desiderio di essere di aiuto nella situazione specifica. La disciplina e la punizione non sono la stessa cosa. La punizione guarda indietro, al castigo, al passato, mentre la disciplina guarda in avanti, al futuro, al recupero. Dio non ci punisce perché la punizione è caduta su Gesù, ma ci disciplina per farci del bene e per insegnarci sempre di più a dipendere da Lui e perdere del tutto la fiducia in noi. In Ebrei 12:11 leggiamo: ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. È naturale che la correzione non faccia piacere a nessuno e quindi che produca tristezza. Però, se questa tristezza porta al ravvedimento, alla fine dovremo riconoscere che la disciplina del Signore è un motivo di gioia, proprio perché mediante questa possiamo avvicinarci sempre di più a Lui. Come comportarci quando veniamo attaccati? Ricordiamo due principi fondamentali. Primo: se abbiamo sbagliato, dobbiamo confessare la colpa sia all'altro che al Signore, e questa è la via per la vittoria. Se abbiamo ragione, secondo, non abbiamo bisogno di difenderci. Chiamando Gesù a intervenire, assumeremo il suo atteggiamento, che stette zitto di fronte alle accuse. Questo non significa che non dobbiamo esprimere le nostre ragioni, ma il modo in cui saranno espresse faranno apparire quanto lasciamo vivere Gesù in noi. A volte farà tacere, a volte ci farà rispondere al male con il bene. Questo porterà frutto, come dice in Romani 12, versetti 19 e seguenti. Non rendete ad alcuno male per male, cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate il posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Vediamo adesso il quarto punto, il principio dell'autorità. Il Signore ha stabilito nelle relazioni fra di noi una specie di scala gerarchica. Ognuno di noi ha qualcuno come autorità, e su questa autorità che ognuno di noi ha c'è qualcun altro che esercita autorità, e soprattutto naturalmente c'è Dio. Perciò siamo tutti sotto autorità. Per esercitare l'autorità in maniera corretta bisogna essere corretti nel sottomettersi alle autorità. Chi non sa sottomettersi in genere non la sa neanche esercitare. Tutti abbiamo a che fare con essa e dobbiamo impararla sia a sottometterci che a esercitarla. Il principio guida nel regno di Dio è che l'autorità non va mai imposta, ma suscitata. Vediamo il caso, per esempio, degli anziani nella Chiesa. In 1 Pietro 5, versetti da 1 e 3. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro, e testimone delle sofferenze di Cristo, che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza ma volentieri, non per avidità di guadagno ma di buona volontà, e non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge. Ora la parola chiave in questo brano è essendo i modelli. È la nostra vita che deve persuadere gli altri mediante l'esempio. Se questo esempio viene a mancare, decade la stima, senza la quale non ci può essere una sottomissione consapevole. Questa stima può mancare nei rapporti del mondo in cui l'autorità viene esercitata anche con l'imposizione, ma non può essere il modo in cui si regolano i rapporti nella famiglia di Dio. Anche in Ebrei 13:17 dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Abbiamo già altre volte sottolineato come il verbo greco per la parola sottomettetevi è una forma passiva che ha il significato di lasciarsi persuadere. Lasciatevi persuadere da coloro che vi stanno davanti. Solo in questo modo, come dicevo prima, la sottomissione può essere bene accetta e consapevole. È la nostra vita che deve persuadere gli altri. Così come per gli anziani, il discorso vale per i genitori con i figli, per i mariti con le mogli, per i giovani con i vecchi, per ogni autorità che siamo chiamati a svolgere. E naturalmente in questa scala gerarchica al di sopra di tutti c'è il Signore. Quando ci immaginiamo Dio come autorità, lo assomigliamo più a un preside che ci guarda dall'alto in basso per vedere quale disciplina imporre su di noi, oppure un padre che ci sorride, ci aspetta a bocca aperta, a braccia aperte, in modo che corriamo da lui indipendentemente da ciò che è successo. Ricordiamoci sempre la parabola del figlio prodigo. Questi aveva già deciso di buttarsi ai piedi del padre, di implorare pietà, chiedendo di essere trattato come uno dei suoi servitori. Ma il padre non gli diede neanche tempo di farlo. Vedendolo da lontano, ne ebbe compassione e gli corse incontro, gettandosi al suo collo e baciandolo. Lo status di figlio non si perde e il Signore sa leggere il cuore sinceramente contrito. Bene, io per oggi mi fermo qui e vorrei lasciare come riflessione per giovedì prossimo, in cui riprenderemo e concluderemo l'argomento, questi quattro termini, queste quattro parole: accettazione, autorità, responsabilità e imposizione. Considerando queste quattro parole, poniamoci la domanda: da quale di queste è partito il Signore per venire a noi a chiamarci? E come vuole il Signore che usiamo questi termini nel rapporto con gli altri? Vi invito a riflettere, fratelli e sorelle, per giovedì prossimo sugli aspetti di questa ultima diapositiva e a fare un esame delle nostre vite per portare testimonianze attinenti a quanto detto. Che il Signore possa regnare incontrastato su di noi e benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.